Canción de Soldados, un brano che ci ha portato nell'atmosfera della guerra civile spagnola, e noi siamo in collegamento con Italo Poma. Benvenuto Italo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, è un grande piacere averti qui con noi a Radio Città Aperta, e abbiamo ascoltato questo brano perché tu sei qui a presentarci un bellissimo, interessantissimo libro che raccoglie la testimonianza di tuo padre, Anello Poma, che combatté in Spagna nella guerra civile e insomma ebbe parecchie avventure importanti, insomma, e lui volle a un certo punto ribadire la sua opinione, e il titolo di questo libro è forte perché dice "I fascisti tradirono l'Italia". Allora raccontaci un po' come è nato il libro e un po' anche l'esperienza di tuo padre.
Sì, allora il libro è nato in maniera casuale, nel senso che un mio amico biellese, come biellese era mio padre anch'io, no? Che fa l'insegnante ma anche il regista, aveva chiamato mio padre a fare una lezione ai suoi allievi nel 1996. Lui l'aveva registrato e poi l'aveva persa. No? L'aveva persa e qualche mese fa l'ha ritrovata, e quando l'ha rivista è rimasto addirittura folgorato.
Immagino.
Assolutamente, bisogna pubblicarla. Io all'inizio ero un po' perplesso, perché una cosa narrata, metterla per iscritto, perde molto, no? Però insomma, alla fine mi ha convinto, e allora abbiamo confezionato un piccolo libro in cui c'è questa conferenza fatta ai ragazzi, e in più c'è una biografia che è fatta da me, di mio padre, un saggio fatto da questo amico che si chiama Alberto Zola, no? E poi ho recuperato 4 articoli che erano comparsi in riviste storiche di mio padre, riguardanti la guerra di Spagna e l'esperienza dei campi di concentramento francesi, di cui lui è l'unico che parla.
E infatti, no? Perché è una cosa di cui non si è molto parlato. Praticamente i combattenti delle brigate internazionali, dopo purtroppo la sconfitta, furono internati in questi campi di concentramento, dove dormivano sulla sabbia, al freddo, non avevano nemmeno delle baracche, le dovettero costruire loro, no?
All'inizio sì, poi li spostarono in un campo un po' meglio attrezzato, non troppo, ma un po' meglio, e poi in un altro ancora, che era un campo di punizione, campo del Vernet.
Certo, dopodiché poi...
La cosa interessante, ecco, è che in questi campi studiavano, no? Ma studiavano di tutto, no? Cioè mio padre raccontava, ed esagerava un po' ovviamente, che era partito per la Spagna, che sapeva parlare solo il piemontese, poi aveva imparato lo spagnolo, poi aveva imparato il francese, poi aveva imparato l'italiano.
Questa è una cosa importante, no? Perché ci fa capire che atmosfera c'era.
Però
no?
Era abbastanza vero, aveva fatto la quinta elementare. Alla fine della sua vita era diventato non solo un testimone, ma addirittura uno storico.
Certo, certo.
E come lui, molti altri avevano fatto questa esperienza, no? Gli storici francesi, a proposito del campo di concentramento di Gur nei Pirenei, che è quello dove furono più a lungo, parlano dell'università di Gur.
Insomma, questa è una cosa importante che poi, se vogliamo, continua, perché dopo tuo padre torna in Italia e viene mandato al confino, e anche lì incontrerà delle personalità importanti, quindi continua anche a confrontarsi con argomenti forti come appunto Ventotene, la parola stessa ci dice tutto, se ne è parlato tanto ultimamente, no?
Sì, cioè vengono portati in Italia e quasi tutti mandati a Ventotene, e lì continua questo lavoro di formazione. Cioè, mio padre viene, viene scelto da Pietro Secchia, che era un po' il maggiore responsabile dei comunisti al confino, ma intanto perché era biellese anche lui, e poi perché era un giovane, viene scelto come soggetto da formare. Cioè, Pietro Secchia poteva fare delle conversazioni, delle lezioni passeggiando insieme massimo due persone, no? Allora ne sceglie due, a questi fa tutta una serie di lezioni, poi loro naturalmente andavano poi nella camerata, trascrivevano quello che avevano sentito e lo trasmettevano ad altri, no?
Beh, questo è una cosa veramente notevole, pensare che appunto in una situazione difficile di isolamento come quella del confino non ci si arrendeva mai, no? E poi tuo padre diventa un protagonista della resistenza dopo l'8 settembre.
Sì, lui come quasi tutti loro vanno nei luoghi di origine a organizzare la resistenza, e lui è stato dall'inizio fino alla fine di fatto il maggiore responsabile delle brigate operanti nella zona dei biellesi.
Con il nome
alla fine, alla fine hanno 4.000 uomini.
Certo, e tra l'altro lui aveva il nome di comandante Italo, il nome che poi ha dato a te, no?
Sì, certamente.
Quindi insomma la sua è stata una formazione, un percorso veramente molto importante che nell'arco di tanti anni dalla Spagna arriva in Italia, e anche dopo la guerra però appunto c'è un grande lavoro di attività politica fino a questo libro, il cui titolo, se vogliamo, è una risposta a un famoso discorso di Violante, no? Io questo ci tengo a dirlo perché il revisionismo è sempre un po' in agguato, no?
Sì. Proprio quando lui fa questa lezione, pochi giorni prima o settimane prima, adesso non so esattamente, si era insediato come presidente della Camera Luciano Violante, di centrosinistra, badate bene.
Infatti.
Il quale fa un discorso in cui dice che bisogna capire le ragioni dei ragazzi di Salò, come chiama i fascisti repubblichini. Allora mio padre in quella lezione dice, ma ci chiedono di capire, ma non c'è niente da capire, si può perdonare si può sempre perdonare, infatti sono stati perdonati loro, hanno avuto l'amnistia, ma capire non c'è niente da capire, i fascisti tradivano l'Italia, punto. E quindi l'editore, perché gli editori sono bravi in queste cose,
derive a Prodi, sì,
frase,
sì,
no?
Sì, sì. Eh beh, credo che abbia fatto bene, perché insomma è sempre importante ricordare la storia, soprattutto in questo momento in cui la manipolazione con l'aiuto delle nuove tecnologie, insomma la creazione di una realtà parallela è un pericolo reale, quindi a maggior ragione questo è un libro veramente molto molto bello, molto importante da leggere. Caro Italo, io adesso ti vorrei chiedere anche delle tue attività, perché tu fai parte dell'AICVAS, ci puoi raccontare un po' che cosa fate?
Sì, io sono presidente di questa associazione, che era un'associazione di ex combattenti, cioè degli antifascisti che andavano in Spagna a combattere contro il fascismo. L'associazione a suo tempo portò avanti un lavoro di sostegno alla battaglia antifranchista, no? Finché ci fu il regime franchista in Spagna, e contemporaneamente un lavoro di ricostruzione delle biografie, delle storie di questi protagonisti, e questo noi abbiamo continuato a farlo, cioè cercando non solo di trasmettere questa memoria, ma di continuare a interrogarla, perché il mondo cambia e ogni generazione si ritrova con problematiche diverse, anche se alcune purtroppo sono sempre presenti. Lo sfruttamento c'era allora e c'è ancora oggi, e quindi ogni generazione, no, può guardare al passato cercando quegli elementi che in qualche maniera sono per sé di esempio e di incoraggiamento. E quindi noi questo facciamo, e lo facciamo anche con passione, perché le storie di questi uomini sono delle storie bellissime, delle storie avventurose, no? E quindi continuiamo a farlo scrivendo libri, promuovendo mostre, spettacoli teatrali e film documentari.
Ecco, e qui arriviamo anche al luogo dove noi ci siamo conosciuti, caro Italo, perché infatti, noi ci siamo conosciuti proprio a Ventotene poco tempo fa.
Ci siamo conosciuti a Ventotene, dove sei stata bravissima ad accompagnarci con i tuoi strumenti, perché stiamo facendo con il gruppo Todo Modo di Roma questo film documentario sui combattenti di Spagna che si ritrovarono a transitare per Ventotene e poi fecero la resistenza in luoghi diversi. E quindi è una storia che vede dei soggetti che hanno combattuto il nazifascismo in tutta Europa per anni, no? E che a Ventotene, come dire, portano, rispetto anche agli altri confinati, una ventata nuova, la ventata di chi aveva visto il mondo. Cioè, voi pensate all'Italia in piena autarchia e certo, isolamento culturale, no?
Certo.
Il povero Spinelli, che è stato, voglio dire, un visionario, immaginare questa idea di Europa, eccetera. Però lui l'Europa non l'aveva mai vista, era sempre stato in prigione. Questi invece l'Europa l'avevano vista, l'avevano anche sofferta da una parte e l'avevano vissuta, insomma. E quindi portano così le loro esperienze e anche le loro riflessioni, con una visione che forse non era europeista da parte loro, però era una visione internazionalista.
Ecco, questa è una cosa molto molto importante, era una visione internazionalista, perché in Spagna si erano trovati a combattere accanto a gente che veniva dagli Stati Uniti, addirittura c'era una brigata in cui combattevano soldati neri e bianchi assieme, cosa che in America non si poteva fare, la brigata Lincoln.
Un comandante nero,
ecco,
un comandante,
una roba... combattere insieme alle donne anche, che poi in un secondo momento furono invece tolte dal fronte. Insomma, vissero un'esperienza formativa al massimo, che poi riportarono prima al confino e poi durante la resistenza. E la cosa bella, secondo me, del documentario, che si chiama La nostra isola è il mondo intero, e quindi riassume bene questa idea, è che nel documentario ci sono i discendenti dei confinati, quindi ci sei tu e ce ne sono altri, poi di tantissime estrazioni, perché erano anche anarchici, venivano da tantissimi mondi diversi, e quindi molto spesso litigavano anche a Ventotene, no? Tra loro?
Sì, sì, certamente, però appunto comunque ci sono molte cose che li accomunano, e noi, specialmente ora che sono passati tanti anni, a noi interessano non le divergenze, ma ci interessa che cosa c'era di comune in tutti loro.
Assolutamente, no? E ci interessa soprattutto, permettimi di dirlo, un'idea dell'Europa che non è molto quella che si è andata delineando, perché questa è un'Europa che pensa solo alla finanza, al potere, i diritti umani e la pace sono arrivati un po' agli ultimi posti, no? Tu che ne pensi?
Certamente, sono d'accordo con te, e vorrei aggiungere ancora una cosa a proposito dell'internazionalismo. Cioè, loro avevano visto chiaramente, qualcuno di loro proprio anche sulla propria pelle, perché c'era chi aveva fatto anche la prima guerra mondiale, avevano visto che i nazionalismi portano alla guerra quasi automaticamente. E quindi proprio per questo in primo luogo erano contro il nazionalismo. contro il nazionalismo e con questa utopia dell'internazionalismo, che però è un'utopia che loro in qualche maniera inverarono, perché se tu consideri che nelle brigate internazionali e in altre formazioni che si creavano in Spagna parteciparono volontari che venivano da 53 paesi del mondo, 53. Cosa, voglio dire, non si è mai verificato nella storia un fenomeno di questo genere. E quindi, insomma, sì, utopia, ma loro in qualche maniera questa utopia la praticarono.
Certo, certo, questa infatti è una cosa molto importante, anche questa da ricordare in un momento come questo, perché è proprio quello che vediamo, no? Vediamo una sorta di unione di facciata, quando poi però ci sono delle nazioni che cercano sempre di più di imporre il loro punto di vista e il loro potere sia economicamente che territorialmente, no? Quindi vediamo guerre combattute su tanti fronti. Italo, senti, io ti volevo chiedere, ringraziandoti per aver parlato con noi, perché è veramente sempre un piacere ascoltarti, volevo chiederti, ci saranno delle presentazioni prossimamente di questo bellissimo libro edito da De Rive a Prodi?
Sì, certamente, ne farò diverse. La prossima la faccio martedì a Brescia. Lì ci faranno un'intervista quelli di Radio Onda d'Urto.
Ah, benissimo, bene, bene, bene.
Poi lo farò a Genova, beh, a Torino ovviamente, dove io abito e dove mio padre era meglio conosciuto, e penso intorno al 20 giugno di farne una o addirittura due a Roma. Quindi ci vedremo in quella circostanza.
Spero proprio di sì, insomma, tu informaci e noi senz'altro ci saremo. Volevo segnalare che l'AICVAS ha anche una pagina Facebook molto attiva in cui si trovano tutte le iniziative. Noi poi dopo la condivideremo sul podcast di questa intervista. Grazie mille, Italo. Allora, continuiamo a sostenere il documentario, perché c'è stata già una raccolta fondi, però per portarlo a termine è ancora necessario uno sforzo, quindi Italo, rilanciamola,
sì. Non sono in grado così a voce di dire dove fare un eventuale.
Sì, ma vi metteremo noi il link. Sì, mettiamo.
Siamo
noi il link.
Proprio all'ultimo e ci mancano le riprese da fare a Barcellona.
Ecco, quindi una parte molto importante, perché appunto è vento tenue, però è importante anche tornare in Spagna e vedere cosa succede lì. Per cui dopo noi vi daremo il link per fare una nuova sottoscrizione dopo la campagna su Produzioni dal Basso, perché questo è un documentario che è assolutamente importante che veda la luce, no?
Certamente, io ci... ci tengo molto e sono anni che lavoro per realizzarlo insieme a chi si è reso disponibile, tra cui ci sei anche te.
Certo, certo, assolutamente. Ricordiamo che la regia è dei nostri amici di Todo Modo Produzioni, Luca Mandrile, Claudio Di Mambro e Umberto Migliaccio. Li salutiamo se per caso fossero all'ascolto. Grazie Italo, allora ci vediamo prestissimo a Roma.
Bene, grazie a voi e a presto.
A presto, ciao. Eh sì, dopo vi daremo tutte le coordinate, perché veramente questo documentario è imperdibile, deve essere assolutamente portato a termine. Nel documentario ci sono anche i Montelupo, Daniele Coccia con i suoi compagni di viaggio, loro faranno una loro interpretazione di questo brano che però noi ci ascoltiamo nella versione originale, Hijos del Pueblo, figli del popolo.